Pace a tutti. Ben ritrovati dopo un periodo di ferie. Bello stare insieme, lodare il Signore insieme, è bello tutto. Vi porto i saluti di Giacomo perché ho avuto l'occasione di passare 2 giorni con lui dai miei genitori. Ed è stato un bel momento di buona testimonianza, di aver portato una buona notizia ancora in casa dei miei genitori, una nuova semina. E stavolta eravamo con Giacomo, Maura, e siamo stati bene, siamo passati due giorni veramente benedetti. Quindi vi chiedo preghiera per i miei genitori, che questa nuova semina porti un buon frutto in casa loro. Abbiamo toccato tanti temi, è stato veramente un tempo benedetto. Quindi ringrazio Dio che ci ha dato questa occasione di così. Noi non ci crediamo al caso, no? Quindi è stato tutto pilotato da Dio. La telefonata di Giacomo, sono a Fano, vengo ad Ancona a trovarti, e passiamo del tempo insieme. Così è stato, insomma. Quindi bene, è stato veramente un buon tempo. Apriamo le nostre Bibbie in Luca 3. Dal versetto 3. Questa è la storia di Giovanni Battista, che mi ha sempre incuriosito come storia. Ma sempre, passatemi il termine, io vedo Giovanni Battista come l'hippie di 2000 anni fa, una persona un po' stravagante, un po' strana, che era così. Questa figura mi piace molto. E andiamo a leggere. Ed egli andò per tutta la regione intorno al Giordano, predicando un battesimo di ravvedimento per il perdono dei peccati, come sta scritto nel libro del profeta Isaia. Premetto Isaia 41 per chi vuole andare a vedere poi quello che è scritto in Isaia. Voce di uno che grida nel deserto. Mi fermo un secondo. Una voce che grida nel deserto. Cosa sta gridando Giovanni Battista? Sta gridando, sta gridando l'Evangelo, la salvezza. Allora io mi domando quanti deserti abbiamo passato noi, spirituali, non spirituali, deserti, e quanta gente abbiamo incontrato nel nostro deserto. Andiamo avanti con la lettura un attimino. Nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri, ogni valle sarà colmata, e ogni monte e ogni colle sarà spianato. Le vie tortuose saranno fatte dritte, e quelle accidentate saranno appianate, e ogni creatura vedrà la salvezza di Dio. Amen. Ogni creatura vedrà la salvezza di Dio. Lui era nel deserto e predicava sta roba qua. Folle, perché nel deserto cosa possiamo incontrare? Il caldo, ci viene la prima cosa in mente, poca acqua, freddo di notte, scorpioni, insetti, solitudine a volte. Ma poi lui cosa faceva? Prendeva le persone, le portava nel Giordano e li battezzava. Immagine meravigliosa di questa persona. Di questo Giovanni Battista. E poi la situazione dove in quel momento che viveva, storica di quella zona lì, non era proprio semplice. C'era l'impero romano, non era visto di buon occhio questo qua che predicava ste cose strane, e quindi il suo deserto lo stava vivendo fisicamente, perché era in mezzo al deserto e poi si spostava nella valle del Giordano, ma lo stava vivendo anche come fatica fisica, io immagino, no? Questo è un mio pensiero, perché se stiamo vivendo nel deserto qualche difficoltà ce l'abbiamo. E E come lo viveva lui questo deserto? Con la speranza nel cuore, con il messaggio di Dio nel cuore, con la fede. Non importa se era una piccola fede, una grande fede, ma ci aveva fede. E tutte le persone che stavano intorno a lui ascoltavano questo messaggio. Qualcuno gli avrà detto, ma sei un matto. Qualcuno gli avrà detto, guarda, sì, belle parole, ma ciao. Oppure qualcuno ha preso veramente il messaggio di salvezza, di speranza, d'amore, che è quello che ci ha fatto convertire noi. Noi siamo qua perché? Perché qualcuno nel nostro deserto ci ha portato la parola di Dio. Io non so voi, ma io ce n'avevo di spalle dei chilometri di deserto dietro le spalle quando è arrivata la buona notizia. E l'ho accettato. Ho accettato questo messaggio di speranza che mi ha portato fuori dal deserto ed essere battezzato non nel Giordano ma in piscina Zola Predosa. Però comunque sia questo percorso è stato fatto. E mi sono domandato, Signore, anche da convertito, quanti deserti ho passato, quanti deserti ho attraversato, oppure sto attraversando. E cosa grido io al Signore? La mia disperazione o grido il messaggio che è l'Evangelo alle altre persone che è con me nel deserto? Io mi immagino, adesso non perché qui, però Cristina va in ospedale, faccio un esempio pratico, scusa, cricket prendo in mezzo, però un esempio pratico, io vado in ospedale per una visita perché mi sento poco bene e mi dicono, guarda che purtroppo c'è un tumore. Deserto, minimo dentro di te c'è il deserto. Io immaginandomi comincerò a chiedere cosa devo fare, cosa non devo fare, il perché, il per come, eccetera, eccetera. E poi cosa fo? Due strade. Lei ha preso coscienza che è una matta proprio e ha cominciato a evangelizzare tutto l'ospedale perché è pazza e folle, oppure perché c'ha la fede. Andiamo a leggere un attimo un versetto nella parola di Dio, che dice, non importa quanta fede hai, non importa qual è il tuo stato d'animo, dipende a cosa credi, se il problema è più grande di Dio o Dio è più grande del tuo problema. Quindi il suo deserto l'ha attraversata con questa diagnosi, ma l'ha attraversata parlando del Signore. Una signora si è convertita, ha seminato, però la diagnosi c'è sempre, non è che non c'è, il deserto c'è sempre, lei cammina in questo deserto, però ha nel cuore la fede che il Signore comunque sia può guarire e guarisce. Amen. Ha nel cuore la fede grande che dice, oh, quello che ho io te lo voglio condividere con te, la comunione. Di quell'esperienza bella che ho fatto con il Signore, anche se siamo nel deserto, io te la racconto. Una signora gli poteva dire: guarda, sei una matta, oppure oh, grazie, prende quella come esperienza, la sua esperienza se la fa sua. Quindi questo avvicinarsi a Dio è meraviglioso. E c'è andiamo un attimo in Isaia 40, ritornando al discorso delle grida nel deserto. C'è una frase che dice, una voce dice e grida, e un'altra gli risponde, che cosa griderò? Tutta la mia disperazione posso gridare. Una brutta notizia, sto attraversando il deserto, grido tutta la mia disperazione. Tanto è così. Gli dice, no, guarda, grida che ogni carne è come l'erba e che tutta la grazia è come il fiore nel campo. Immaginatevi un campo pieno di fiori, infinito, la grazia del Signore. E poi è bellissimo, questa immagine di un campo fiorito e tu immagini la grazia del Signore. Poi va avanti, poi dice l'erba si secca, il fiore appassisce, quando il soffio del Signore vi passa sopra. Certo, il popolo è come l'erba. L'erba si secca, il fiore appassisce, ma la parola del nostro Dio dura per sempre. Amen. Quella parola che ti cambia il cuore, quella parola che ti aiuta a essere veramente andare avanti, quelle parole di conforto. Pensate che se ti incontri uno per il deserto e dice: mamma mia, siamo nel deserto, sì, è dura, ma sai che moriremo, sai? Sai che non ce la facciamo perché siamo nel deserto, muori, ma muori di sicuro, adesso faremo altri 5 chilometri a piedi e poi moriremo. Invece pensa se tu stai nel deserto e c'è qualcuno che ti incoraggia, c'è qualcuno che ti prende per mano e ti dice: dai che usciamo fuori da sto deserto, dai che ce la facciamo, dai che arriviamo all'acqua, dai che andiamo avanti. Quanto è meglio sentire il Signore che nella nostra vita ti dice: sì, veramente è peccato, hai fatto schifo, ma dai, alzati che andiamo, dai. Quanto è meglio sentire un incoraggiamento così? Uno pensa che Dio è col dito puntato, lì, hai fatto questo, sì, hai fatto quell'altro, ma no. Dio ti dice: dai, alzati e non peccare più, e cammina, perché io ti ho perdonato. Io mi sono immaginato Paolo su quella croce, Paolo su quel in mare con la tempesta. Il Signore non è che ha placato la tempesta, i delfini salivano, salutavano Paolo, ciao Paolo, i pesciolini con le bandierine e lo portavano a Malta. No, ha fatto durare la tempesta e lui era attaccato a un pezzo di legno. Questo è il Signore, questo è il Signore, l'ha protetto fino a che non arrivava. E così noi, le tempeste ci sono. Perché non ci sono? Perché andiamo un attimo a prendere un altro versetto in Luca 17, dall'1 al 5. Lì dice, parla di scandali, pensate, in cinque versetti parla di scandali, parla di perdono e parla di fede, in cinque versetti. È meraviglioso. Dice, guarda, che scandali ci saranno, ci devono essere, però guai a chi... a chi fa scandalo a questi fanciulli. E poi dice, guarda, se tuo fratello ti fa un torto, tu perdonalo anche 7 volte, anche perdonalo sempre, anche 7 volte al giorno. È spettacolare gli apostoli. Non è che gli dice: Signore, come faccio? No, gli chiedono: Signore, dacci fede. Leggetelo, c'è il versetto 5, Signore, dacci fede, dammi la fede. E noi questa domanda non la possiamo fare quando ci dobbiamo perdonare e non abbiamo il modo, la voglia per: Signore, dammi fede per perdonare, dammi fede per andare avanti, dammi fede per superare sto deserto, dammi fede per aiutami. Queste sono grida non di disperazione, ma di certezza che il Signore è con noi. Queste sono... No, ho gridato all'Eterno. Giona, sì, ha gridato all'Eterno. Amen. Il Signore però dopo è arrivato. Il Signore è arrivato. Lui ha gridato. Non è che ha gridato al Signore: mamma mia, Signore, dove mi hai messo? Che schifo, guarda tu che roba. Ma come devo fare io? Ma morirò qui dentro, Signore. Cosa devo fare? No, lui ha pregato. E le nostre preghiere devono essere... preghiere consapevoli che il Signore esiste. E ci dice che la fede, loro, i discepoli dicevano: oh, daccila la fede, dacci la fede, accresci a noi la nostra fede. E la cosa buona è che il Signore non ci lascia soli. Guarda quanti siamo, qualcuno in ferie, ma oggi siamo. E se abbiamo bisogno d'aiuto, una sorella o un fratello ti può dare una mano, pregando per te, standoti vicino, mettendosi anche in silenzio una pacca sulla spalla, perché è l'amore di Dio che ci unisce, non è il fanatismo, è l'amore di Dio. Dio nel deserto ti aiuta, Dio quando non sei nel deserto ti sta vicino ma ti aiuta, Dio comunque è presente nella nostra vita e ci aiuta. Io sono convinto di queste cose, che il Signore veramente è uno di noi, fa parte di noi. Quando ero a casa una volta, che poi uno dice adesso che sei un pazzo furibondo, però io stavo pregando e piangevo. Mi stavo andando in cucina finito e continuavo a pregare perché c'era una cosa che a me non andava, quindi io andavo, pregavo al Signore. E ho preparato il caffè. È uscito il caffè e io ho preparato due tazzine. Ero da solo a casa, quindi ho versato il caffè in una tazzina e un caffè dall'altra tazzina. Poi ho detto, Signore, cioè, ho riflettuto un attimo, ma ho preparato il caffè al Signore? Sono da solo a casa, perché ho tirato fuori due tazzine, ho messo il caffè nell'altra tazzina? Ero talmente tanto convinto che Dio era vicino a me, che sentivo la presenza come fosse un amico. Come un amico, come se io parlassi, non so, oppure con Giuseppe, che dice, Giuseppe, c'ho questo problema qua, aiuta. Io ho detto, intanto ti faccio il caffè, e ho preparato il caffè, io ho preparato due tazzine. Ero talmente tanto convinto che Dio era con me che gli ho preparato il caffè. Sarà follia, sarà fanatismo, non lo so, però io la presenza di Dio la sentivo, perché era in quel momento il mio migliore amico che mi soccorreva per quel problema lì, per superare quel deserto, che era un bel deserto. Però l'ho superato, l'ho superato. Ognuno di noi può venire qui e testimoniare quante volte Dio ci ha fatto uscire dal deserto e quanta gente abbiamo incontrato nel deserto. E qual è stato il nostro grido? È stato un grido di disperazione o è stato un grido, io lo chiamo un grido di battaglia, il Vangelo è un grido di battaglia. Il Vangelo è quello che ti trasforma la vita, è quello che ti cambia dentro, ma non ti cambia tipo possessione, oddio. No, no, ti cambia e sei libero. Il Vangelo ti rende libero. Amen. A ognuno di noi ci ha reso libero il Vangelo. Ritornando alle ferie, mio padre è spettacolare. Mio padre ha fatto un'uscita meravigliosa. Davanti al pastore gli ha detto, guarda, io non leggo il Vangelo perché so che il Vangelo mi cambierà troppo. Ho detto, bene, fino adesso una consapevolezza l'hai avuta, che il Vangelo cambia, che il Vangelo cambia. Adesso devi fare quell'altro passo, cominciare a metterti seduto e cominciarlo a leggerlo. Perché quel Vangelo a un ateo che dice una cosa del genere, vuol dire che non è tanto ateo. E quando si metterà seduto e comincerà a leggere il Vangelo, il suo cuore esplode. A me mi fa, se dopo divento troppo spirituale, io devo andarmi a chiudere dentro un eremo. Ho detto, papà, no, non è così, non funziona così, perché il Vangelo va condiviso con gli altri, bisogna che tu fai questo. E allora parlavamo con, mio papà fa sculture, allora si parlava con Giacomo, diciamo, pensa a te, ogni colpo che Dio dà a ognuno di noi ci modella. Ogni colpetto che Dio dà toglie qualcosa, perché fare la perfetta forma di un'immagine è questo, che il Signore ogni colpetto che dà allo scalpello toglie qualcosa che non va. Allora, Signore, amen, togli da me tante cose che non vanno, comincia a smartellare fatto bene che c'è da lavorare, però, Signore, il mio cuore è disponibile, il mio cuore è pronto per ricevere questa cosa. Io credo che ognuno di noi, possiamo veramente scrivere la nostra storia e vedere che sarà sempre costantemente la costante Dio che ci accomuna. Sempre. Grazie a Dio ho risolto questo, grazie a Dio ho risolto quest'altro, grazie a Dio ero così ma il Signore mi ha cambiato, grazie a Dio sono uscito da sto deserto spirituale perché non ne potevo più, però ho incontrato un altro fratello che era con me nel deserto e ci siamo fatti coraggio insieme, siamo usciti insieme. Questa è la forza di Dio. Questa è la forza di Dio, che nella disperazione a volte trovi un altro più disperato di te, eh? Però le due disperazioni fanno sì che prendi coscienza che il Signore è grande. Allora ti metti lì, preghi con questo e esci fuori da sto deserto. Amen? Questo qui è, perché il bello, il Signore è anche simpatico in queste cose. Perché perché è vero, è vero. Mi ricordo, cioè, quando stavo attraversando un periodo brutto, c'era un fratello che mi chiamava tutti i giorni: Dio è grande, Dio ti libera, Dio ti salva. Io non è che avevo tanto bisogno di sapere che Dio mi salva, mi libera, mi guarisce, io lo sapevo, però mi dava fastidio. Quando mi veniva uno, mi diceva: sì, capisco la tua situazione, che Dio ti benedica, e andava via. Cosa mi serviva a me quel Dio ti benedica? Io ho bisogno personalmente di uno che mi diceva: sì, hai fatto schifo, lo sai, e continuerai ancora a fare più schifo se non fai stop, ok? Fai basta. A volte noi abbiamo bisogno degli stop veri, pronti, che solo Dio ce li dà, quegli stop, però che non è che ci fa rimanere fermi, quegli stop che ci dà una spinta verso l'alto che sono che è fortissimo, perché e il Signore si usa di chi? Di uno che molto probabilmente era nella stessa mia situazione, però si è fatto usare da Dio, o forse Dio gli ha detto: guarda, parla a quello lì che c'ha bisogno. Quindi tante volte nei nostri deserti sì, bisogna prendere coscienza che sei nel deserto, ma bisogna prendere coscienza anche che c'è un Dio grande davanti a te, insieme a te, che ti fa attraversare questo deserto, perché è la fede che muove tutto. Andiamo un attimo a prendere in Giovanni 14:1. Quando noi diciamo: ma chi consola i nostri cuori? Io non c'ho nessuno. Chi consola il nostro cuore? Il nostro cuore lo consola il Signore. Il Signore consolava i cuori degli apostoli, gli diceva così: il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede in Dio e in me. Il vostro cuore, i nostri cuori, se stamattina sono turbati, non devono essere turbati, perché anche se la nostra fede è come un granello di senape, io l'ho vista la senape, piccolissima, veramente una roba piccola piccola il seme della senape. Anche se è così, non devi avere timore, perché il Signore è con te lo stesso. Perché c'è scritto nei Vangeli che se anche la tua fede è piccolissima come un granello di senape, tu dirai a quel monte: spostati, e quel monte si sposterà. Pensa quanto sei potente. Pensa quanto siamo potenti nelle mani di Dio se abbiamo anche un granellino di fede così. Perché se te ci pensi a dire a un monte: spostati, cioè, ha fatto un bel esempio forte il Signore. Ha fatto un bel esempio. Ha detto: di a quel monte: spostati, quel monte si sposterà, anche se c'hai una fede così. E non puoi dire: Signore, aiutami a attraversare questo deserto? Non possiamo dire: Signore, c'ho questo problema finanziario, aiutami. O: Signore, ho un problema finanziario, sì, aiutami. Incontri un altro e cominci a dire: anch'io, guarda, c'ho un sacco di debiti, non ce la faccio, sì, mi sa che qua mangeremo pane e cipolle per un po' di te. No, invece dici: dai, insieme il Signore ci darà forza, e comincerai a pregare, comincerai a prendere fiducia che il Signore ti aiuterà a uscire dalle situazioni difficili. Io sono talmente tanto fiducioso, scusate, su ste cose, che a me piace quando prego e sento la presenza di Dio. Allora vuol dire che Dio è con me. Ma sei un fanatico? No, io sento la presenza di Dio e so che Dio è con me. Io ho un amico vicino a me, ho un confidente vicino a me, ho un compagno che mi porta, che mi dà una pacca sulle spalle quando cado. Cioè, ho uno che non mi giudica. Amen. Uno che non mi giudica. E quanto è brutto sentirti dire sempre un giudizio che ti cade addosso: ma sei così, non cambi mai. Pensa quante volte Dio ce lo deve dire con noi: mamma mia, quando non cambi mai. Francesco, non cambi mai. Sarebbe, che Dio sarebbe? Invece Dio ti dice: dai, alzati e cammina e non peccare più. È un processo di santificazione non peccare più. Faccio un peccato, l'ho fatto, ahimè, e non lo faccio più. cammino, ne faccio un altro, diverso, mi alzo e non lo faccio più. È un percorso che mi porta a stare insieme. Noi saremo insieme qui fino a che Dio vorrà, ma saremo insieme nell'eternità. Perché Dio ci ha dato questo privilegio qui. Andiamo a prendere un altro versetto in Proverbi. Io l'ho preso come la conclusione della parola di Dio. Forse sarò un po' pazzo, però mi sarebbe, quando il Signore ci istruisce, no? Quando il Signore ci insegna qualcosa, c'è questo versetto che a me piace tanto. Ho voluto istruirti oggi. Sì, Proverbi 22:19, scusate. Me l'ho perso un pezzo. È bellissima sta cosa, perché io penso che è la conclusione della nostra vita, no? Ogni volta che il Signore ci istruisce su una cosa, ci dice: guarda, ho voluto istruirti oggi, sì, proprio te, perché la tua fiducia sia posta nel Signore. Ho voluto istruirti oggi. Il Signore oggi ci ha voluto istruire e ci hanno detto: guardate, abbiate fiducia in me. Abbiate fiducia in me, che usciamo fuori da sto deserto e possiamo portare la gente a salvezza. Perché se non veniva predicata la parola di Dio a ognuno di noi, noi non staremo qui oggi e non staremo per l'eternità insieme. Quindi qualcuno ci ha portato fuori da un deserto. E se noi adesso, in questo momento, ci sentiamo piccolini perché abbiamo la fede poco, una poca fede, sappi che quella poca fede sposta le montagne. Io ho questa fiducia qui. Io, con poca fede, io mi inginocchio e dico: Signore, amen, sia fatta la tua volontà nella mia vita. Io mi arrendo a te, perché il nostro cuore deve essere ben disposto, perché dice che Gesù consola i nostri cuori. Ci crediamo questo, che Gesù consola il nostro cuore? Il Signore consola il nostro cuore. Per forza, ce l'ha consolato. Non possiamo dire: il Signore non esiste. Non lo possiamo dire, perché ognuno di noi ha fatto un'esperienza con il Signore. Possiamo dire: Signore, per il momento non mi interessi più. Però non possiamo mai rinnegare che Dio esiste, perché noi abbiamo fatto un'esperienza personale con Dio, anche quando eravamo nei deserti. E perché quando siamo nel deserto non possiamo predicare la parola di Dio? Perché ci sentiamo sporchi, perché ci sentiamo non degni, perché abbiamo la fede piccolina, perché non capiamo a volte le cose? Chi ce lo vieta? Noi siamo liberi, siamo figli di Dio e siamo liberi, che anche nel deserto possiamo portare una buona testimonianza. Ma pensate, vedevi Giovanni Battista vestito male, tutto trasandato, che portava questo messaggio di speranza. La reazione vostra qual era? Io per esempio lo guardavo e mi incuriosiva, un altro no. Un altro diceva: guarda sto matto, guarda sto pazzo. E invece no, lui nel deserto ha portato salvezza, ha portato una buona notizia. E noi, ognuno di noi, è portatore di una buona notizia, anche nei momenti difficili della nostra vita. Anche quando vediamo delle vetrate crollare intorno a noi, noi siamo portatori di una buona notizia, che è l'Evangelo. Quel Vangelo che ti cambia il cuore, quel Vangelo che ti cambia la vita. Ma la religione, no, ma a me, no, non mi interessa, me posso stare dietro a Dio, io a tutti i vincoli che Dio mi dà. Sbagli. Dio è libertà. Io sono libero. Ognuno di noi è libero. È libero veramente, perché il Signore ci ha reso liberi. Amen? Il Signore ci ha reso liberi. Ma se io mi avvicino al Signore, non gioco più al lotto, non fumo più, non bevo più, non vado più con le donne, non avrò più 10 ragazzi, non avrò... Questa è libertà. Il Signore ti renderà il doppio della libertà. Il doppio della libertà. Perché sono cose che fanno male alla tua anima e il Signore ha bisogno della tua anima per essere cambiata, trasformata. E noi ci abbiamo sto, passatemi il termine, peso, ognuno di noi, di portare l'Evangelo anche quando siamo messi male. Perché il Signore ce lo dice, il Signore ci ha dato insegnamento, perché io non penso che Giovanni stava benissimo nel deserto, non penso che ci aveva un'aria condizionata portatile col carrellino e predicava, non credo questo, credo che Giovanni un attimo di difficoltà in quel deserto ce l'ha avuta, e quindi anche noi, con la nostra testimonianza, con una buona testimonianza, sì, vivo questo problema, però so che il Signore me lo risolve. Posso pregare per te? Che così insieme ci diamo una mano? Possiamo unire le nostre forze e andare avanti? Andiamo, che tutto passa. Che Dio vi benedica.